Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti del mattino, la puntata del venerdì. Eccoci qua, buongiorno ascoltatori. Ve lo dico subito, non commetterò gli errori che ho commesso nei giorni precedenti. Mi stavo attrezzando innanzitutto per murare il pertugio in cui mi cadevano i giornali, in seconda battuta per non tenere la FFP2 che mi sono scordato di avere in faccia per tutta la settimana. Mi sono attrezzato con un'altra mascherina più plausibile e quindi eccoci qua per l'ultima puntata della settimana, della prima settimana dell'anno del Demone del tardi. E indovinate di che cosa parlano i giornali oggi? Mannaggia, ma come avete fatto? Come avete fatto a indovinare anche questa volta? ogni volta rimango sbalordito dalla vostra perspicacia, perché sì, avete ragione, risposta esatta, proprio così, Quirinale e Covid, Covid e Quirinale. Ma siete veramente, veramente incredibili, siete pazzeschi, vi ammiro, però attenzione, attenzione, perché oggi va segnalato che il principale giornale italiano, ma non è l'unico, mette in prima pagina finalmente e concede finalmente ampio spazio a una notizia di diritti violati nel mondo del lavoro. Ebbene, di che cosa si parla? Si parla naturalmente del demansionamento del principe Andrea. Ebbene sì, il principe Andrea demansionato ufficialmente, non più altezza reale ma cittadino comune. E Landini, di fronte a tutto questo, cosa fa? Non dice niente? Non esiste un sindacato reale? Le trade union cosa fanno? Non ci sono, non ci sono nemmeno i Cobas dei Windsor che scendono in piazza, ma pazzesco, il principe demansionato a cittadino comune, che poi è l'equivalente del rospo nelle fiabe. E adesso che cosa succede? Adesso che cosa farà? Occhio, occhio che rischiamo di ritrovarcelo abballando con le stelle al posto di Emanuele Filiberto, è un niente che può succedere. Ma a proposito di demansionamenti regali, ce n'è un altro che fa davvero rumore, che ugualmente troviamo su molti prime pagine: il demansionamento della nipote del re dei polli, altezza reale dei polli Amadori, che è stata buttata fuori dall'azienda di famiglia, la dynasty degli Amadori. L'azienda licenzia la nipote del re dei polli per principi violati. Mannaggia, neanche ai tempi della rivoluzione francese cadevano tante teste coronate tutte insieme. E per dire della crisi della nobiltà, ci sono anche magioni reali. Ecco, se state cercando casa in questo momento, a prezzo stracciato, con i saldi dell'immobiliare, un maxi sconto pazzesco, un eremo del 700 con giardino di 28 ettari, campo di calcio, piscina, hangar, di proprietà di Robbie Williams, che appunto la mette lì su immobiliare.it, su Idealista, a prezzo stracciato. Perché? Perché la casa è impregnata dalle memorie dolorose dei fantasmi. Ci sono i fantasmi nella casa di Robbie Williams, e quindi la principesca dimora è messa in vendita a un prezzo veramente da trilocale in centro. La notizia la troviamo sulla prima pagina del Messaggero. Ma oggi stiamo traccheggiando un po', perché devo dire che mi costa fatica, mi addolora un po' comunicare anche a voi la notizia più luttuosa del momento, una notizia molto triste che arriva dal mondo della musica. Come sono sempre tristi le notizie quando finiscono, delle belle storie, quando delle band si sciolgono, quando una parabola musicale mette il punto e a capo, e da lì bisognerà solamente vivere di memorie, perché non li vedremo più insieme, non li sentiremo più cantare insieme. Bene, insomma, vado al dunque. Ragazzi, si è sciolto il trio delle meraviglie, si sono sciolti proprio loro, Bassetti, Pregliasco e Crisanti, il trio dei virologi che ci aveva regalato canzoni meravigliose alla vigilia del Natale, esattamente come i Beatles all'apice della parabola hanno litigato come gli Oasis, e quindi la band non c'è più, ne dà notizia oggi la stampa. Litigio pazzesco tra Crisanti e Bassetti, Crisanti che va da Giletti a Non è l'Arena, c'erano ospiti lui e Povia che cantava l'inno dei Novax. E a proposito della proposta di rivedere il bollettino quotidiano dei contagi che Bassetti, suo compare nel trio delle meraviglie, aveva avanzato, cosa dice Crisanti? Dice roba da analfabeti, in epidemia epidemiologia. Risposta immediata di Bassetti sulla sua pagina di Facebook, che dice che Crisanti vanterebbe un curriculum digiuno di virologia e che forse l'ultima volta in cui ha visitato un paziente è stato nel secolo scorso. Il risultato è che la band purtroppo si è sciolta. Tace Pregliasco, ma nulla può fare per raccogliere i cocci. Purtroppo non è rimasto niente. L'unica cosa che possiamo fare è quella di ricordarli quando erano appunto all'apice del successo. La storia è finita, ricordiamoli così.
Sì, 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 vacciniamoci.
Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare.
Sì, 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 vax, vacciniamoci.
Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu.
Se vuoi andare al bar,
felice a festeggiare.
Le dosi devi far
per fare un buon Natale. Mangia il panettone,
vai a fare l'iniezione,
proteggi gli altri oltre a proteggere anche te.
Sì, 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 vax, vacciniamoci.
Con la terza dose tu avrai feste gioiose.
Sì, 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 vax, vacciniamoci.
Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu.
Sì, 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 vax, vacciniamoci.
Per il calo dei contagi,
dosi anche ai renaggi.
Sì, 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 vax, vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu.
E niente, è andata così. D'altra parte è meglio chiudere quando si è all'apice del successo. Peccato, peccato, perché i rumors che li volevano a Sanremo per presentare una nuova hit, a questo punto li dobbiamo rimettere nel cassetto. Che cosa sarà, che cosa resterà non solo di questi anni 80 ma anche di questa meraviglia in musica? Resteranno probabilmente delle carriere soliste, a meno che magari Pregliasco non voglia fare come Paul McCartney e mettere insieme una band parallela, magari con Galli e Zangrillo. Insomma, lo vedremo. Purtroppo la notizia è questa, noi non possiamo fare altro che registrarla e con tutta la malinconia del caso comunicarla e cercare in qualche modo di assorbire il colpo. Intanto, dicevamo, sui quotidiani naturalmente ritorna la tenaglia Covid e Quirinale, e allora partiamo subito dal Quirinale, perché oggi il Giornale è in modalità coro da stadio, titolando "C'è solo Berlusconi". Praticamente farebbe così: un presidente, c'è solo un presidente, è Berlusconi, c'è solo un Berlusconi. Il coro da stadio a titolare per il Giornale, e quel "c'è solo un Berlusconi" è quello che poi ha detto Salvini, ma si tratterebbe in realtà solo di un'incoronazione di facciata, perché, dice Repubblica, la destra sarebbe in realtà divisa, profondamente divisa su Berlusconi, con la Meloni che teme di essere tagliata fuori, lo dice il Corriere, e teme un accordo di Salvini con Letta e Conte, lo dice La Stampa. La Stampa che intanto segnala che Draghi si sta agitando per farsi vedere, per quanto possa agitarsi una statua marmorea come Draghi. Comunque, ehi, mi vedete? Vi ricordate di me? Sono Super Mario, ci sono anch'io. Se toccasse a me, dice Draghi, il Quirinale, vi lascerei in mano libera per scegliere il mio successore. La mossa di Draghi, la chiamano così. Draghi che incasserebbe il sostegno del 52% degli italiani, secondo un sondaggio SVG riportato da YouTrend, mentre nel frattempo Berlusconi incassa il sostegno del PPE, ma non quello di Gianni Letta, serpe in seno, che vorrebbe farlo desistere in favore di una candidatura super partes. Troppo delicata la candidatura di Silvio al Quirinale, dice oggi la vignetta di Altan. Nell'interesse di Berlusconi il paese dovrebbe farsi da parte, ma in attesa che si attivi la trattativa Stato-Mediaset, la persuasione continua a correre sul filo da Arcore. Piovono ancora offerte degne dei migliori call center di Tirana. Solo ieri 10 contratti conclusi, rivela Sgarbi, che ha svestito i panni di D'Annunzio e sta indossando ormai quelli di Mastrota, dalla deputata Novax di Catanzaro al leader tedesco dei popolari europei. In 10 hanno detto sì, mentre dal basso s'avanza la pressione popolare con la discesa in campo, niente po' di meno dei seniores di Forza Italia, che praticamente deve essere il Buenavista Social Club della Brianza, che ha comprato, lo sapete, un paginone a sostegno di Berlusconi sul giornale di Berlusconi, per dire che cosa, che c'è solamente Berlusconi. E allora vale la pena tornare su quei 22 capitoli del curriculum di Berlusconi che i seniores di Forza Italia hanno presentato, per dire che c'è solo Berlusconi. Chi come lui? Una persona buona e generosa, il padre di 5 figlie e nonno di 15 nipoti, un amico di tutti, nemico di nessuno, tra i primi contribuenti italiani, tra i primi imprenditori italiani per la creazione di posti di lavoro, il più giovane imprenditore italiano nominato Cavaliere del Lavoro, un self-made man, un esempio per tutti gli italiani. E poi ancora, mannaggia perché mi scompare l'immagine, il primo editore d'Italia e il più liberale, l'inventore e costruttore delle città sicure con 3 circuiti stradali differenti. Che cacchio sono i 3 circuiti stradali differenti? Non lo so, bisognerebbe chiederlo ai seniores di Forza Italia. E ancora, il fondatore della TV commerciale in Europa, il fondatore con Ennio Doris della Banca del Futuro, il presidente del club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale, il fondatore del centrodestra liberale, cristiano, europeista e garantista, il più votato parlamentare italiano con più di 200 milioni di voti, il presidente del Consiglio che ha governato più a lungo nella storia della Repubblica, l'ultimo presidente del Consiglio eletto democraticamente dagli italiani, il presidente del Consiglio che in soli 6 mesi ha ridato una casa ai terremotati dell'Aquila, il presidente del Consiglio che mise fine alla guerra fredda realizzando l'accordo tra Bush e Putin, il leader occidentale più apprezzato e più applaudito, 8 minuti, occhio perché qua c'è la certificazione dell'applausometro, nella storia del Congresso americano. E per concludere sta cippa, perché maledetto te. Beh, insomma, ci sono ancora un paio di altri capitoli che contribuiscono a definire il profilo dell'unico presidente possibile. Eccoli qua, gli ultimi capitoli, adesso li ritrovo. L'italiano più competente nella politica internazionale, ascoltato, apprezzato, autorevole, umano, capace di interesse e coltivare le amicizie personali più profonde con i più importanti leader mondiali, e soprattutto, per chiudere, l'eroe della libertà che con grande sprezzo del pericolo è sceso in campo nel 94 per evitare a tutti noi un regime autoritario e illiberale. Ok, anche senza telefonata a questo punto mi verrebbe da dire, cari amici, lo voto, anche perché come può competere Mattarella con un curriculum del genere? Quanti nipoti c'ha Mattarella? È amico di tutti Mattarella? Quante Champions ha vinto? Quanti minuti di applausi ha preso al Congresso americano? Quante case Mattarella ha restituito ai terremotati dell'Aquila? Ragazzi, Mattarella non è riuscito a fermare neanche lo scazzo tra Morgan e Bugo, figuriamoci la guerra fredda. Già, ma è ancora in campo Mattarella, c'è ancora, esiste il Mattarella bis. Ed eccoci qua, secondo il Messaggero c'è un accordo Renzi PD per il Mattarella bis. Peccato che Renzi, intervistato dalla Stampa, oggi chiuda la carriera al Mattarella bis. Renzi, che secondo l'Huffington Post invece ancora si è già accordato con Berlusconi per eleggere Berlusconi, che però Berlusconi viene affondato dal memento mori di Follini, che gli ricorda oggi la sorte di Fanfani e di tutte le sue autocandidature. Insomma, nel retroscenismo più pazzo del mondo vale tutto e il contrario di tutto, persino Toti, che in caso di mancato accordo, che cosa suggerisce? Il ritorno alla monarchia. Oh, mancava la monarchia, e visto che i Savoia evidentemente non sono spendibili, ci sarebbe libero al momento un principe Andrea che, volendo, possiamo contattare oppure se proprio non resta altro, una donna, perché dietro a un grande vuoto, come sapete, c'è sempre una grande donna. Una donna l'ha evocata anche D'Alema ieri nell'intervista al Manifesto. Una donna qualunque, perché tanto fa sempre bello dirlo, e se proprio non la si vuole eleggere, se ne possono sempre mandare magari al Quirinale 4 per affiancare il nuovo presidente, un po' come vuole il modello Amadeus. Oppure ancora si potrebbe eleggere Drusilla Foer, così solamente per il gusto di trollare Pillon, che ieri è impazzito sui social di fronte all'ipotesi di vederla sul palco dell'Ariston, figuriamoci al Quirinale. Anche se proprio ve la devo dire fino in fondo, mi sa che in questo paese l'unica possibilità per vedere delle donne al Quirinale sia alla fine quella di mandarci proprio Berlusconi.
It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time.
Intanto attenzione, perché arrivano le notizie dell'ultima ora dall'altra parte del mondo, e sono le notizie che si attendevano dall'Australian Open, perché il ministro dell'immigrazione australiano ha annullato il visto di Djokovic, che quindi non potrà giocare gli Open d'Australia. A un certo punto sembrava che Djokovic riuscisse a scendere in campo prima di Bonucci, e invece rimangono a bordo campo tutti e due. Quindi niente Open d'Australia, almeno alle 8:20 di questa mattina, niente doppio con Cacciari agli Open d'Australia, insomma niente di niente. Djokovic sarebbe stato a questo punto respinto, e si chiude la sua possibilità di giocare per il torneo del Grande Slam. Visto che la puntata di oggi è quella corta, andiamo a vedere, a fare un giro sulle prime pagine dei giornali. Non prima però di aver chiuso il capitolo dedicato al Quirinale, perché tra le tante cose che si scrivono oggi vale la pena, non solo per i cultori del genere ma anche per farsi un'idea, di leggere qualcosa dall'intervista che oggi Alessandro Di Matteo fa a Matteo Renzi sulle colonne della Stampa, perché in quell'intervista si capisce un po' la politica delle mani libere e del tutto è possibile dei kingmaker silenti. Il centrodestra, dice Renzi, può essere regista dell'elezione del capo dello Stato, ma solo se evita di bersanizzarsi e sceglie un candidato che va bene anche agli altri, perché andando alla conta su Berlusconi rischia di dover affrontare una sorta di ballottaggio molto pericoloso alla quarta votazione. Se posso dare un suggerimento, dice Renzi, a chi farà il kingmaker è sul presidente, e questo sul presidente della Repubblica, mai innamorarsi di una sola idea, che sembra un messaggio, anzi più togliamo il sembra, è un messaggio evidente e diretto mandato al centro-destra, e gli chiede Alessandro Di Matteo. Salvini dice deve essere un personaggio che nasce nell'ambito del centrodestra, risponde Renzi. Vediamo, questa è un'idea di Salvini, bisogna che lui sia bravo ad ottenere il consenso per arrivare lì. Nello stesso Parlamento del 2013 Bersani non ce l'ha fatta. Noi, eccolo qua il momento tradizionale dell'autoincensamento, nel 2015 sì, siamo stati un po' meno incapaci di Bersani. Io vedo tre schemi di gioco diversi. Allora vediamo quali sono gli schemi di gioco che vede Renzi. Il primo è il presidente eletto nell'ambito del centrodestra, come dice Salvini hanno 460 grandi elettori, se sono bravi e trovano un nome del centrodestra che va bene anche agli altri, apprezzato dal centrosinistra o comunque votato anche da un pezzo del centrosinistra, ce ne sono di personalità, in quel caso game set match, sembra dire Renzi. Se convergete sul candidato che va bene a me, visto che avete 460 elettori, la cosa si può fare e la si chiude lì. A proposito di kingmaker silenti, quello che penso della candidatura di Berlusconi, dice vince Renzi, lo dico a Berlusconi se mi chiamo, se il centrodestra lo ufficializzerà in modo altrettanto ufficiale, dirò quello che penso in pubblico, anche se lei non fa fatica a immaginarlo. Sgarbi, gli dice il giornalista della Stampa, ha detto che c'è stata una conversazione tra lei e Berlusconi e lei si sarebbe detto disponibile a votarlo se si impegna a cambiare la legge elettorale. Si schernisce Renzi, parla di fantasie oniriche da parte di Sgarbi e poi aggiunge: parliamo del secondo schema che ho in mente, lo schema Draghi. Io non mi straccio le vesti, dico se sta a Palazzo Chigi sono contento, se sta al Quirinale sono contento. Poi c'è la terza ipotesi, cioè che si vada allo scontro su Berlusconi, cioè che il centrodestra non alla prima ma alla quarta votazione porti Berlusconi. A quel punto si apre invece lo spazio perché vi sia una conta tra Berlusconi e un candidato di tutto il resto dello schieramento. Secondo me, ove si andasse a questa sorta di ballottaggio, è tutt'altro che sicuro che Berlusconi prenda i voti che qualcuno immagina. Dopodiché trovo sagge le parole di Gianni Letta, ha fatto un appello molto serio, le sue parole definiscono uno schema di gioco completamente diverso da quello che conta. Possibile, a questo punto gli chiede Di Matteo, che il piano B del centro-sinistra sia la carta Mattarella, soprattutto se la situazione dei contagi non consentirebbe serenamente l'elezione? E qua Renzi chiude la carriera a Mattarella. Che Sergio Mattarella sia un buon candidato lo penso da qualche anno, non voglio fare l'interpretazione autentica del Presidente della Repubblica, ma credo che continuerà a parlare del bis in qualche misura sia andare contro i suoi desiderata. Secondo, per rieleggere un presidente bisogna che glielo chiedano tutti, al momento non li vedo Salvini e Meloni a farlo, sicuramente non glielo chiede lui, e a questo punto, come dire, la palla passa in mano agli esegeti del linguaggio renziano e agli esperti di retroscenismo. Avete tutto un fine settimana per potervi divertire. Intanto andiamo a vederle le prime pagine. Draghi e i partiti, io ci sono, tocca a voi, era quanto vi anticipavo. Questa sarebbe la mossa di Draghi secondo la Stampa. Draghi, che i fedelissimi confida: se toccasse a me lascerei mano libera ai leader sul mio successore, ovvero restituirebbe alla politica quello che la politica, anzi i partiti, stanno tornando a pretendere, ovvero spazio decisionale. La Stampa, che in taglio alto invece torna sul Covid e sulla battaglia tra le regioni, il CTS, il governo sulle regole e sui dati. Le regioni, troppe regole, col Covid si convive, ridurre la quarantena, eliminare il tampone, escludere i positivi asintomatici, il no di Speranza, il no dei virologi. Intanto la Stampa ospita un intervento di Anthony Fauci che dice: la battaglia si vince con i nuovi vaccini. Accanto all'intervento di Fauci in prima sulla Stampa c'è anche quello di Zagrebelsky a proposito della scelta politica di aprire la scuola, mentre la Stampa ci riporta anche sul confine bielorusso. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore dell'Europa, si continua a morire sulla frontiera della vergogna, e da quella frontiera se ne stanno andando anche i medici con i profughi che restano soli. La battaglia sui dati è anche il titolo che fa il Corriere della Sera. Esperti divisi, l'Istituto Superiore di Sanità dice che gli asintomatici vanno testati, mentre il Corriere ospita, come dire, un suo format ormai tradizionale, che è l'intervista a Zaia, che dice: seguiamo l'Europa, si conti solamente chi sta male. Richiamo del Corriere anche, così come fa il Fatto Quotidiano, sulla Corte Suprema americana, che ha bocciato l'obbligo di vaccino in ufficio. Vi dicevamo poi del demansionamento del principe Andrea sulla prima del Corriere, e anche su altre diverse prime, ne parleremo poi con il professor Di Stefano, giorno delle locuste. Di nuovo la guerra all'interno delle generali, duro scontro, si dimette dal CDA Caltagirone. La destra divisa sul Colle invece fa da titolo a Repubblica, e su Repubblica anche le parole di Stoltenberg a proposito della crisi ucraina. Stoltenberg, il segretario generale della NATO, che dice: la NATO sarà a fianco dell'Ucraina se la Russia la attaccherà, in quel caso ci saranno conseguenze ma non si scenderà in guerra. Insomma, parole dure che fanno venire qualche brividino lungo la schiena, quelle che arrivano che sembrano quasi riproporre uno scenario da guerra fredda, anche se, come avete visto, la guerra fredda l'ha terminata Berlusconi nel 2008, come ci hanno ricordato i signores di di Forza Italia. La mossa delle regioni per evitare la zona rossa è il titolo che fa il Messaggero, che come dicevamo mette in prima pagina anche la Villa dei Fantasmi messa in vendita da Robbie Williams, ma il Messaggero insieme, come dire, alle molte notizie che in questi giorni abbiamo ritrovato a proposito dell'aggressione sessuale che c'è stata in Piazza Duomo a Milano a Capodanno, riporta invece un caso romano: droghe e stupro, il Capodanno shock dei bravi ragazzi. A Roma, abusata a 16 anni una ragazza nel festino in villa, due fermi, sotto indagine anche alcune adolescenti. Il Giorno invece ci propone il virus delle bollette che uccide la ripresa e l'isteria da Covid con lo Zitromax, l'antibiotico che qualche mio cugino ha detto che doveva essere usato per il Covid, che invece non serve a niente per il Covid, che è andato esaurito in tutte le farmacie e a questo punto non lo si trova per le patologie per cui è indicato. A proposito di fronte Covid, ci siamo dimenticati la durissima denuncia che arriva dal sindacato di polizia, perché gli hanno assegnato le mascherine rosa. Mannaggia, una mascherina rosa la può mettere giusto Drusilla Foer sul palco di Sanremo, mentre invece loro, pensateli con la mascherina rosa mentre pestano qualcuno a Bolzaneto, che figura ci farebbero. Il Colle di Bottiglia è il titolo del Manifesto, sto andando veloce, questo è il calembour del Giorno dedicato al Quirinale. Il Manifesto che mette in prima pagina anche il caos Covid in Francia, la scuola scende in piazza, la crisi libanese con Beirut in collera, crisi senza fine sulla prima del Manifesto, mentre invece chiudo a questo punto saltando delle cose perché sono già molto in ritardo con la Gazzetta dello Sport, che in taglio alto ha il ruggito del Leao, ma in taglio basso ovviamente ci si riferisce al gol di Leao che ha portato il Milan a battere il Genoa in Coppa Italia, ma in taglio centrale ampio spazio dedicato a una notizia che farà fibrillare gli juventini e godere tantissimo nei sogni gli interisti. Inter, altra gioia, Dybala non rinnova con i bianconeri, non sente la fiducia del club, Marotta, che lo ha sempre voluto, ha pronta un'offerta per convincerlo. Vi lascio con questo, ma ci ritroviamo tra poco con il Giorno delle Locuste. La linea intanto sarà milanese dall'altra parte del vetro per le notizie delle 8:30.